Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
e Riccardo Pratesi. Siamo tornati, we're back!
Siamo tornati, siamo assolutamente tornati, bentornati a tutti voi. Siamo tornati dopo il grande successo che ci avete regalato nella passata stagione con ascolti sempre in crescita. Di questo vi dobbiamo un enorme grazie ed è il motivo principale per cui abbiamo deciso di ripetere questo che era nato come un esperimento. Un esperimento con cui vogliamo raccontarvi la nuova stagione, il 2019-20, che si preannuncia la stagione più incerta di sempre. Ve lo racconteremo anche attraverso il nostro podcast, soprattutto ve lo racconteremo portandovi dentro la nuova stagione NBA, andando a scoprire i protagonisti, ma sentendo anche le loro voci. Quindi, bentornati a NBA Milkshake, la preview del 2019-20. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte. Torniamo ovviamente con le nostre solite rubrichine. Giocatore della notte non è sceso in campo, ma è LeBron James. Perché, Riccardo? Perché LeBron James per la prima volta ha parlato della questione cinese dell'NBA e ha parlato entrando a gamba tesa su Daryl Morey, il GM degli Houston Rockets, che con il suo tweet il 4 ottobre ha scatenato il putiferio. Ha detto LeBron: Morey era disinformato o non sapeva abbastanza di quello che stava succedendo a Hong Kong per prendere una posizione, ha causato danni economici a tutti, stava per causarne tanti, soprattutto ci sono conseguenze per quello che si dice. È vero che abbiamo la libertà di espressione, come ha detto anche il commissioner Adam Silver, ma è anche vero, dice LeBron James, che Morey doveva pensare alle conseguenze che alla fine abbiamo pagato noi Lakers, dice LeBron, e i Brooklyn Nets, che eravamo fisicamente in Cina. Queste parole di James hanno scatenato polemiche non solo sui social network, dove le immagini di LeBron vestito da Mao Zedong o in divisa militare spopolano, ma anche sull'opinione pubblica statunitense, che ha accusato LeBron di essere praticamente un ipocrita che ha due pesi e due misure. Riccardo, tu hai seguito anche la notte NBA, cosa è successo? Come l'opinione pubblica ha accolto queste parole?
Le ha accolte con sorpresa, secondo me, prima di tutto, perché comunque LeBron ha una storia personale di riscatto sociale, è una storia da campione NBA di more than an athlete, come ama dire lui, come slogan, come motto, cioè di testa pensante al di là del campione e di quello che esibisce sul parquet. Quindi di battaglie sociali LeBron ne ha avallate tante e ne ha fatte in prima persona altrettante. E quindi ha stupito anche me, onestamente, il fatto che non solo abbia preso le distanze da le frasi di Morey, che possono essere discutibili nell'opportunità sicuramente, ma che comunque sono delle rivendicazioni di carattere sociale, quelle che molto spesso LeBron ha portato avanti proprio in prima persona. E quindi viene inevitabile, scontato e umano, visto anche perché poi LeBron non ne fa neanche un riferimento indiretto, ma lo accenna esplicitamente, fare riferimento al portafogli.
Esatto.
Ai due pesi e due misure, al fatto che le rivendicazioni sociali diventano belle quando vengono fatte col portafogli degli altri o comunque quando non implicano che dal tuo escano dei soldini, perché ovviamente qual è il problema in tutto questo, che è il cul-de-sac in cui è rimasto intrappolato Adam Silver finora. Cioè, non è tanto e solo una questione di valore di merito di quello che stavo detto da Morey, ma e quindi il fatto che ci sia una differenza di opinioni e soprattutto di ideali tra la libertà di pensiero americana e la visione cinese di un'intromissione su una sovranità nazionale. Ma qui ci sono degli interessi economici in ballo che sono clamorosi.
Esatto. E proprio sugli interessi economici voglio ricordarli perché poi sono anche il cuore di tutta questa questione cinese. L'NBA in Cina ha firmato proprio a luglio un rinnovo contrattuale per i diritti TV da 1,5 miliardi di dollari in 5 anni. Quello con Tencent è il contratto più ricco in TV fuori dagli Stati Uniti. Il mercato cinese per l'NBA è il mercato più importante del mondo dopo quello americano. Ci sono 300 milioni di tifosi, c'erano forse 300 milioni di tifosi NBA in Cina e 700 milioni di praticanti per il basket. Non è solo un problema della Lega, perché l'NBA recentemente aveva aperto la vendita dei diritti di sponsorizzazione internazionali delle singole squadre, quindi le singole squadre stavano proprio per entrare a livello proprio, non come Lega, nel mercato cinese alla ricerca, per esempio, di accordi di sponsorizzazione delle maglie. I Rocket stessi guadagnavano circa 10-15 milioni di dollari l'anno dal mercato cinese, ma è un mercato importante anche per i giocatori. Ci sono tantissimi giocatori che hanno accordi di sponsorizzazione con case cinesi, penso a Klay Thompson, che ha l'accordo con l'Anta o che sono un grande nome sul mercato cinese. E ovviamente tutta questa questione finisce per impattare economicamente anche loro. Voglio farvi un ultimo esempio. Era in programma un tour della G League in Cina, tour cancellato assieme ai 1.020 relativi ai Lakers Nets, un tour da cui i giocatori che prendono al massimo 25.000 dollari avrebbero potuto guadagnare a persona circa 100.000 dollari, oltre a mettersi in mostra in un mercato estremamente ricco come quello cinese, cioè andare alla ricerca di un contratto nella Chinese Basketball League.
Davide, vado oltre e ti racconto storie di NBA vissuta da là, nel senso che l'ho ricordato nel mio libro Il 30 su 30, l'ho proprio dettagliato, cioè il Tencent, a cui hai fatto riferimento prima, ha un corrispondente in ogni città NBA. Sono giornalisti? No, sono studenti cinesi, i quali frequentano l'università in quelle città, ma per il periodo in cui, per il quadriennio o comunque per il biennio in cui stanno negli Stati Uniti, si occupano ogni singola sera della squadra NBA della città. Spesso sono addirittura in coppia, sono due persone e lavorano direttamente sia in inglese che in cinese. Nello specifico ti posso fare un ulteriore riferimento. La corrispondente del Tencent a San Antonio aveva un rapporto personale con Tony Parker quando a fatica sapeva i nomi di alcuni giocatori a roster, per cui gli chiesi come mai, mi disse che aveva degli sponsor personali cinesi, Parker medesimo, proprio come mi dicevi tu, per cui diciamo che questa è una porta che si stava aprendo verso Oriente sempre di più, portando tanti soldini, e improvvisamente è stata sbattuta, e aggiungo, i salary cap, il preview, la previsione dei salary cap per le prossime stagioni potrebbero risentire, non ovviamente tornando indietro, ma non espandendosi quanto da previsioni, proprio in funzione di questo flop del caso Mori.
Ecco le 5 sentenze della settimana, sono 5 sentenze con cui vogliamo presentarvi la stagione più incerta di sempre, il 2019-2020. E allora Riccardo, ci sono, come dice Mike D'Antoni, 9-10 squadre che possono vincere il titolo, ma, ed è la prima sentenza, i Clippers sono i favoriti. E lo sono perché hanno preso un fenomeno come Kawhi Leonard, l'MVP delle Finals, che ha dimostrato che può vincere da solo, e un altro grandissimo che abbiamo messo nella top 10 del ranking prestagionale che abbiamo fatto, Paul George. Questa, secondo me, è la perfetta base di partenza per un gruppo che aggiunge la panchina più forte che c'è in NBA con Lou Williams e Montrezl Harrell, sicuramente di nuovo candidati al premio di sesto uomo dell'anno. Un grandissimo coach come Doc Rivers, che anche l'anno scorso ha dimostrato quanto vale, quanto possa lui cambiare la squadra, e quel giusto mix di giovani che hanno voglia di mettersi in mostra con veterani che possono educarli.
Sì, io sono d'accordo con te. Clippers favoriti, secondo me, più che di un'incollatura, credo che in particolare il trio Beverly, Leonard, George difensivamente possa diventare un incubo per chiunque. Tra l'altro possono coprire varie posizioni di campo, per cui possono diventare un incubo a tutto campo. in assoluto aggiungo agli elementi che hai considerato anche una proprietà nella persona di Ballmer, molto entusiasta, pronta a scuscire due soldi in più se c'è bisogno, che sicuramente seguirà la squadra da vicino. E magari se ci fosse da dover mettere una ciliegina sulla torta, e per ciliegina sulla torta intendo Andre Iguodala, non si tirerebbe indietro.
Hai citato un nome importantissimo, Riccardo, quello che considero personalmente l'ago della bilancia per dirimere la questione interna di Los Angeles, cioè chi sia la squadra più forte tra Clippers e Lakers. Facendo un breve punto sulla situazione di Iguodala, ricordiamo che è sotto contratto con i Memphis Grizzlies. Ha uno stipendio di 17 milioni di dollari. Memphis gli ha permesso di non presentarsi al training camp perché sta cercando di cederlo via trade. Quello è il primo passo che i Grizzlies da tempo ormai stanno cercando di esplorare. La questione buyout, per quanto ha detto lo stesso Iguodala, per ora non è percorribile perché lui dovrebbe lasciare giù soldini importanti. Ma è anche vero che Iggy ha fatto capire che questa probabilmente sarà la sua ultima stagione e non riesco francamente ad immaginarlo ad ammuffire a Memphis quando può andare ai Clippers o ai Lakers per cercare di vincere il titolo. Iguodala sposta definitivamente l'ago della bilancia verso i Lakers, verso i Clippers, scusate, o migliora tantissimo i Lakers che ne avrebbero a mio parere anche più bisogno dei Clippers. Se devo trovare un difetto ai Clippers è il ruolo di centro, dove Zubac ha dimostrato in regular season di essere un talento, nei playoff però ha fatto vedere quanto ancora ha da imparare, e Harrell non so se da solo può sostenere il peso del ruolo di centro.
Davide, Los Angeles, la nuova capitale del basket mondiale, con un derby che si preannuncia entusiasmante, sia per personaggi che per contenuti tecnici. Però dobbiamo parlare, secondo me, e lo facciamo introducendo il nostro MVP, che condividiamo la preferenza anche di chi abdica, no? Re è morto, vive il re. A me Steph Curry pare vivo e vegeto, infatti entrambi lo abbiamo come MVP della prossima stagione. Perché? Perché i tiri che prima, fino alla scorsa stagione, si prendevano Kevin Durant e Klay Thompson, adesso se li prenderà quasi tutti lui, e quindi i numeri rischia di accatastare, di impilare dei numeri storici, anzitutto come triple, e avrà la palla in mano molto molto di più. È chiaro che i Warriors probabilmente faranno molta più fatica nel rapporto vittorie e sconfitte, e che dunque un giocatore come Giannis Antetokounmpo può essere favorito, perché magari Milwaukee, come l'anno scorso, può collezionare il miglior record, o comunque il miglior record a est rispetto a Golden State. Però occhio che Steph nel recente passato ha saputo fare un passo indietro per il bene della squadra, ma si è rimesso in una posizione non solo centrale, ma quasi da monologo. È chiaro che può veramente produrre una stagione esplosiva, perché, come ha detto anche di recente, Steve Kerr è al top, all'apice della sua carriera.
Sono assolutamente d'accordo, Riccardo, sia con te che con Steve Kerr. Io penso che Steph Curry non sia mai stato così forte, e non è mai stato così forte perché rispetto per esempio al 2016, l'anno del suo ultimo MVP che vinse tra l'altro all'unanimità, è diventato molto più leader, molto più uomo squadra e ha molta più consapevolezza nei propri mezzi. Fa strano dirlo perché lo paragoniamo al 2016 che è stata una delle migliori stagioni di sempre da parte di un MVP. Io penso che possa paradossalmente fare ancora meglio proprio perché è in una situazione in cui deve tornare ad essere il responsabile unico dei successi di squadra. I Warriors non sono forti come in passato e non perché hanno perso Kevin Durant e hanno premuto il pulsante reset, ma perché Klay Thompson è infortunato, D'Angelo Russell andrà capito se davvero può convivere prima con Steph Curry e poi a febbraio dovranno ricominciare da capo quando tornerà Klay Thompson. Draymond Green sicuramente si prenderà più tiri, ma è una squadra molto 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 meno profonda rispetto al passato. Parlavamo prima di Iguodala, a mio parere è un'assenza che si sentirà tantissimo in spogliatoio. In questa condizione un fenomeno come Steph Curry, che è uno dei 4-5 migliori giocatori in circolazione, sa che deve giocare una stagione sensazionale per tenere a galla i Warriors. Io non vorrei mai incontrare Golden State ai playoff, ma credo che la situazione in aprile dei Warriors sarà completamente diversa da quella che i Warriors sono adesso. E credo che Curry sia l'elemento che farà sì che i Warriors non partiranno male in stagione, perché i difetti sono tanti. In questo momento non hanno un centro perché Colin Sain è infortunato, devono ancora trovare il giusto equilibrio con Russell, hanno un buco enorme nel ruolo di ala piccola dove probabilmente partirà titolare McKinney, che va bene in un sistema come i Warriors dell'anno scorso dove è il decimo giocatore, ma se devi partire in quintetto probabilmente lì viene fuori il perché è entrato in NBA solo pagando dei soldi di tasca propria. Per cui credo che se Steph tiene a galla i Warriors e se li tiene a galla da subito facendo la differenza, il modo in cui si vota per l'MVP fa sì che un inizio così forte poi e i numeri così importanti gli permetteranno di stare davanti anche per esempio a Giannis, come dicevi tu, che potrebbe avere numeri migliori di squadra.
Davide, gli mancherà il partner in crime, gli mancherà Klay Thompson almeno fino a febbraio, almeno fino allo Star Game, è ufficiale, l'ha detto on quote, tra virgolette, proprio Klay. Ci sono però altre coppie in un NBA sempre più da due grandi stelle, una accanto all'altro, che sono pronte a deliziarci in questa stagione. Il gioco delle coppie, non c'è niente di amoroso, ma le affinità elettive saranno importanti per la coesistenza di ego molto, molto sostanziosi. Sarà fondamentale probabilmente per la volata playoff e poi per la volata in chiave anello. E allora, qual è la coppia che preferiamo? Io ti dico, anche su questo credo che abbiamo una uniformità di giudizio. Quindi il nostro uno contro uno dobbiamo rimandare a settimana prossima, sì. Mi sa, perché io ho LeBron con Davis con un asterisco. Secondo me è la coppia migliore anche rispetto a Kawhi Paul George, perché sono giocatori che al top diciamo si compendiano ancora meglio, perché ovviamente è un lungo, ma LeBron è un giocatore che pur con quelle dimensioni, con quelle misure straordinarie, potrebbe addirittura pensare a giocare da point guard titolare nei Lakers, quindi a esterno puro. Però l'asterisco importante, le condizioni di LeBron e di Davis. Sono due giocatori molto fragili, nel senso che LeBron è stato indistruttibile finora, ma l'anno scorso si è fatto male, si è fatto male a Natale, è saltato un mucchio di partite che sono costate la stagione ai Lakers. Davis è reduce dall'ennesimo infortunio, per fortuna piccolissimo, stavolta al pollice della mano destra dovrebbe essere in grado di recuperare per l'opening night, però è un giocatore molto fragile che in carriera ha subito tanti contrattempi fisici, tanti infortuni. Per cui secondo me, se entrambi riescono a giocare al top senza stop in infermeria e LeBron non paga il logorio non tanto e non solo dell'età, ma di una carriera NBA che ha messo tante miglia nel suo contachilometri, ecco, allora io prendo i due di Los Angeles, seconda Lakers.
Li prendo anch'io, non è una contraddizione, abbiamo detto che i Clippers sono i favoriti, ma diciamo che LeBron e AD sono la coppia più bella in NBA. Lo sono, i Clippers sono favoriti perché attorno hanno un supporting cast migliore, attorno Kawhi e George attorno hanno un supporting cast migliore. Se guardiamo solo alla coppia, anch'io prendo LeBron e Davis. I motivi in buona parte sono quelli che hai detto tu, ci aggiungo anche questo: LeBron è un fenomeno, l'unico che possiamo mettere in competizione con Jordan per il titolo di più forte di tutti i tempi. Però in questo momento ha capito che deve fare un mezzo passo indietro per poter anche prolungare la sua carriera. Ricordiamo che va per i 35 anni che compirà il 30 dicembre, viene da una stagione in cui per la prima volta ha subito un infortunio grave, ha perso 18 partite e poi è stato la stagione dei Lakers ovviamente è andata male e lui è stato fermato prima della fine stagione, non ha fatto i playoff per la prima volta in 13 anni. Ha capito che per continuare ad essere così dominante ha bisogno di fare un passo indietro ed è pronto, e lo ha detto nel media day, a cedere i Lakers a Anthony Davis, a lasciare che sia lui il punto di riferimento principale perlomeno in regular season, perché poi nei playoff mi aspetto LeBron dominante come sempre. Mettiamo insieme tutto questo al fatto che LeBron giocherà ufficialmente da point guard, non più da playmaker in campo e in un altro ruolo fuori, e abbiamo la situazione perfetta per esplodere. Un grande playmaker, un grande lungo pronto finalmente a diventare fenomeno, me l'ha detto Dwayne Wade, Davis con LeBron accanto può diventare il più forte di tutti, è già il giovane più forte in circolazione, può diventare il più forte di tutti. Siamo nella situazione perfetta per far sì che questa diventi la coppia più bella della nuova NBA.
Davide, ti aggiungo questo dato qua: per la prima volta LeBron ha avuto un'estate libera, Cioè, non solo non ha avuto i playoff che hanno portato la stagione fino a giugno, era abituato a giocare le finals fino a giugno inoltrato, ma non ha giocato ovviamente neanche con Team USA, è stato in buona o se vogliamo cattiva compagnia, decidetelo voi. Però ha avuto un'estate finalmente libera che la sua età può avergli ridato, non lo sapremo mai, la riprova ce l'avremo solo dal campo, uno smalto nuovo, una freschezza nuova che non poteva per forza avere considerando i dati anagrafici. La scorsa stagione. Vedremo se quello sarà, diciamo, un aiuto ulteriore per la stagione dei Lakers.
Visto che stiamo
Però,
parlando di coppie,
dimmi tu, no, dimmi.
visto che stiamo parlando di coppie, Riccardo, c'è una coppia su cui vorrei puntare per un momento l'attenzione, ed è quella di Dallas, Luka Doncic e Kristaps Porzingis, e voglio puntare l'attenzione su di loro perché a mio parere hanno tutto quello che serve per diventare la coppia europea più bella, più forte di sempre in NBA. Ovviamente Porzingis torna da un anno e mezzo di inattività, Doncic comincia la seconda stagione. Però credo che insieme, per tanti motivi, abbiano il potenziale per diventare davvero fortissimi ed essere il futuro di Dallas.
Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro si sono viste schegge di futuro in questo precampionato. Insomma, la precision conta il giusto, però nel caso di Porzingis conta perché il giocatore mancava da 20 mesi, se non sbaglio, dal parquet. 20 mesi sono tanti, specialmente per un giocatore con le sue caratteristiche fisiche. C'era la necessità di vederlo in fisico. Integralmente dal punto di vista fisico assolutamente recuperato in campo perché l'azzardo tra virgolette di Cuban paghi veramente. Sembra star bene, sembra trovarsi benissimo, ecco, parlavamo prima di coppie, loro i messaggini d'amore sono anche più giovani, se li sono scambiati, questo precampionato, non sono stati SMS ma sono state grandi dichiarazioni ai media americani di un amore cestistico immenso, un colpo di fulmine immediato. Anche qui parliamo di giocatori che si completano e si integrano bene l'uno con l'altro. Io credo che possono avere un grande futuro, nel caso i rimpianti, secondo me, di chi non ha scelto Doncic al draft. E insomma, ce ne sono magari a Sacramento, magari a Phoenix, magari a Atlanta. E di chi ha lasciato andare Porzingis, parliamo di nella grande mela a New York fischieranno le orecchie a qualcuno, nel caso sarebbero enormi. L'unica cosa, e te lo chiedo a te, sono pronti secondo te per andare subito ai playoff? Perché l'Ovest è una giungla, e insomma sull'ottavo posto rischiamo di star fuori gli Spurs che sono abbonati ai playoff ogni stagione. Ci sono altre squadre giovani in grande crescita, oltre a Dallas come New Orleans e come Sacramento, come la vedi tu?
La vedo che Dallas non farà i playoff, secondo me, nonostante Doncic e Porzingis siano davvero dei fenomeni e pronti a diventare la coppia NBA più forte di sempre. E non li farà perché attorno a loro non c'è abbastanza. Parlavamo di supporting cast come ago della bilancia che ci fa preferire i Clippers, nonostante i Lakers abbiano la coppia migliore. Io dico che Doncic e Porzingis insieme sono tra le migliori coppie NBA, li metto tranquillamente tra le migliori coppie della nuova stagione. Ma a Dallas manca attorno a loro quello che serve per fare i playoff in una conference come l'Ovest, che sarà davvero durissima. Ci spostiamo, Riccardo, dall'altra parte stavolta, e la sentenza è che Milwaukee è la squadra più forte dell'Est di nuovo.
Allora, prendiamo st'aereo, andiamo nella East Coast, e però non ci fermiamo né a Boston né in Philadelphia, che però sono sul podio assieme a Milwaukee, e andiamo, risaliamo fino a Chicago, siamo su verso Milwaukee, nel Wisconsin, perché casa di Giannis Antetokounmpo, e va bene che è reduce da un mondiale. Che è andato male per la Grecia, è andato male per lui, e va bene che questi tiri liberi continuano ad essere un grosso problema, e il tiro da tre anche, però ragazzi, l'MVP in carica ha un'etica del lavoro che gli ha permesso ogni anno, ogni estate, di presentarsi al campionato successivo con un livello di performance cestistiche maggiori, con un rendimento sempre in crescita, spesso esponenziale. Per cui, vista l'età, è logico anche solo pensare che riesca a fare un ulteriore salto di qualità e quindi mettere i Bucks davanti a tutti. Io personalmente ritengo che i Bucks siano meno forti dello scorso anno, poi quest'anno avremo anche una nuova rubrica, la macchina della verità, e ci prometteremo di dire tutto anche quello che non si può scrivere, ma che pensiamo nel nostro intimo. Però questo lo voglio dire, secondo me nessuna delle squadre top a est è migliorata, perché comunque Milwaukee ha perso Brogdon e Philadelphia ha perso Jimmy Butler e Boston ha perso Irving, ma anche Horford soprattutto, perché Irving è stato sostituito da Walker, mentre Horford non è stato sostituito se non da Kanter, che comunque è un giocatore diverso e in assoluto di minor qualità. Però prendo proprio per Giannis Antetokounmpo, senza andare oltre, comunque i Bucks rispetto ai Philadelphia 76ers.
Sì, prendo anch'io Milwaukee e non posso che prendere Milwaukee proprio perché Giannis ha fallito il mondiale e credo che avrà sicuramente voglia di dimostrare che è l'MVP in carica. Mi aspetto una stagione fenomenale da lui, una stagione ancora migliore della precedente, anche se come avevo detto Curry gli toglierà l'MVP. Mi aspetto che sia ancora più trascinatore di una squadra che ha bisogno del suo fenomeno per confermarsi la più forte di tutte. Abbiamo parlato dell'est e dell'ovest, Riccardo, direi che è il momento dei pronostici. Ti chiedo quindi la tua griglia delle squadre playoff sia nella Eastern Conference che nella Western Conference.
E quindi questo lo dovevamo fare per forza, lo dovevamo mettere per forza in puntata. Quindi ovviamente ci verrà usato contro di noi alla fine della stagione, ma eccoci qua, gettiamo la maschera. E allora, Ovest, partiamo dall'Ovest che è la conference di riferimento più che mai quest'anno, il divario si è ulteriormente, la forbice è ulteriormente aumentata. Io Clippers davanti a tutti. Parliamo di stagione regolare, eh? Io Clippers davanti a tutti, poi ho Houston, poi ho Denver, ho Houston perché comunque secondo me Westbrook vale più del Paul dell'ultima stagione, Denver perché lo scorso anno ha avuto il secondo miglior record, quindi la metto sul podio, poi metto i Lakers che metto quarti ma che considero la seconda forza esattamente come te in un incrocio playoff, però secondo me come costanza, proprio perché il supporto in casa è tutto da valutare in chiave Lakers, arriveranno dietro, secondo me. Poi al quinto e all'ottavo posto una giungla, però metto Portland perché se lo merita, l'anno scorso comunque è arrivata in finale di conference e quindi merita un'apertura di credito per il quinto posto. Al sesto posto metto Utah che secondo me si è rinforzata con Conley e con Bogdanovic. E poi al settimo posto devo comunque mettere i Golden State Warriors perché sono i campioni dell'Ovest in carica e abbiamo appena detto che Steph farà una stagione straordinaria. E all'ottavo posto metto San Antonio, perché comunque inevitabilmente è una squadra che non tradisce mai, se non ha tradito in chiave playoff lo scorso anno quando non aveva Murray, adesso con Murray che rientra in qualche modo secondo me riuscirà a fare la postseason. Quindi mi restano fuori Sacramento, New Orleans e Dallas che sono squadre giovani e di grande prospettiva.
Sì, la mia griglia dell'Ovest è simile alla tua, Riccardo. Ci sono un po' di differenze, ma le squadre playoff più o meno sono quelle. Dico anch'io i Clippers primi, proprio per tutto quello che ci siamo detti finora, cioè coppia super, supporting cast all'altezza. Ricordiamo che Paul George salterà le prime 10 partite, ma non è un problema. Poi ho Houston, da cui mi aspetto che la coppia Harden-Westbrook funzioni e funzioni molto bene. Metto terzi i Lakers, perché sono convinto che Anthony Davis farà una grandissima stagione. Utah, a mio parere, è una squadra da temere, non vorrei mai incrociarla ai playoff. Vedo un filo meglio, un filo peggio Denver, che per me chiude quinta. Golden State al sesto posto con l'MVP Steph Curry. Sottovaluto per l'ennesima volta Portland, so che me ne pentirò, ma faccio fatica a metterli oltre il settimo posto. Ottavi San Antonio Spurs perché fanno i playoff da talmente tanto tempo che non riesco ad immaginare i playoff senza di loro. Vi porto nel mio est, dove le scelte sono complicate, ma più per mancanza di alternative che per troppi candidati. Milwaukee la prima forza, come abbiamo detto. Mi piace molto Philadelphia, occhio a Ben Simmons perché si è messo il tiro da tre. Questa può essere la stagione della sua definitiva consacrazione.
Sì, è un sé grande come un grattacielo di New York.
Enorme. Poi ho Boston al terzo posto. Mi piace Brooklyn anche senza Kevin Durant, abbastanza da darle il quarto posto col vantaggio del campo. Poi Indiana, dipende ovviamente da quando tornerà Oladipo, prima è meglio è. Miami, che a mio parere ha bisogno ancora di qualcosa per essere veramente competitiva, nonostante Jimmy Butler. Settimo posto Detroit, ottavo posto Orlando. Tengo fuori i Raptors campioni in carica che con Kawhi hanno ovviamente perso troppo.
Allora, il mio est ricalca per le prime tre posizioni il tuo, nel senso che ho Milwaukee davanti a tutti, ho Philadelphia al secondo posto, differenze minime tra le prime due, Boston terza ma con un paio di lunghezze dietro. Vediamo se sarà l'anno di Tatum. Come notizia di cronaca, ha detto che Boston ha esercitato l'opzione per il quarto anno sul contratto di Jason Tatum e ci punterà oggi più che mai. Al quarto posto io metto Indiana. Qui c'è il grosso punto interrogativo che è ovviamente il rientro dell'Oladipo. Gli infortuni americani hanno sempre dei tempi di recupero abbastanza spesso curiosi che tendono a dilatarsi. Spiego al volo perché, mi è stato detto da chi è dentro questo settore che diciamo in assoluto si tende a errare con una tattica conservativa, diciamo, piuttosto che rischiare, e soprattutto, questo lo so anche per esperienza diretta, l'ultima parola più che lo staff medico in America viene data al giocatore. Quindi il giocatore, se non se la sente, non è una questione di tempi, rischia di rientrare dopo. Però ho detto che Brogdon è stata un'enorme perdita per Milwaukee e quindi per forza metto in gara quarta, quinta Brooklyn, anche senza Durant, che secondo me non giocherà neanche un minuto in questa stagione. Sesta metto Toronto, però, e settima metto Miami. Occhio però che Miami può essere la mia squadra sorpresa con Jimmy Butler e la matricola Herro, che secondo me farà benissimo. Ottavo posto e ultimo posto classificato playoff, sorpresona, Chicago Bulls. Si chiude qui la prima puntata della seconda stagione di NBA Milkshake. Vi ricordiamo che le musiche sono di Cochlea e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Martedì è non solo il giorno classico di NBA Milkshake, ma è un giorno speciale, il giorno dell'Opening Night da Toronto, consegna degli anelli e finalmente inizio dell'NBA. Vi diamo appuntamento per tutte le notizie NBA 24/7 sui nostri social, su Twitter @dichinellato, @rprat75. A presto, seguiteci, ci divertiremo assieme per tutta la stagione.